Buonasera, signore e signori. Noi siamo gli animatori della serata.
Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
Lei si aspetta che io parli?
No, mi aspetto che lei muoia.
Siamo qui per un altro motivo.
Pillola azzurra.
Dai la cera.
Pillola rossa.
Togli la cera.
Wow, ma che cos'è questo? Un episodio crossover?
Dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Temi tu la morte?
Appunto, vorremmo fare un dibattito.
No, dibattito no!
L'anno nuovo, se fa presto arriva la guerra atomica.
Ma nessuno è perfetto.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Dovete chiamarmi Signor Maiale!
Questa è la mia.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Come siamo belli alla luce del sole, è vero? Questa volta non iniziamo al buio. Che bello,
sì,
che bello.
Che bello.
Benvenuti! Cult Fiction, quinta stagione, puntata numero... Ditemelo voi.
Sei. Siamo la sei.
Puntata numero 6.
Le ho troppe volte questo 6.
Dici?
Diablito.
Tanto poi tirerei fuori la tavoletta Wii. C'è qualcuno che qualcuno è morto, non lo sapevamo. Perfetto. Buonasera.
E oggi siamo in tre.
Oggi siamo in tre. Sei. Altrimenti sarebbe stato 6 per 4, 24, non tornava.
Il triangolo, poi... degli illuminati.
Madonna.
Oggi
puntata
l'occhio.
Complottista
di simbolismo.
Dunque, io ero a Sant'Antioco per una settimana, quindi non so cosa è successo nel mondo
fuori proprio dal continente.
Sì, fuori Sant'Antioco c'è qualcuno che dice sia il triangolo delle Bermuda, dove spariscono le persone e non arrivano i film. Quindi c'era un cinema, ma è fermo dal 94. Ma perché ero a Sant'Antioco?
Racconta, in vacanza.
Altro che cinema del 94. Perché c'era il festival Passaggi d'autore Intrecci Mediterranei, giunto alla 18ª edizione. È maggiorenne questo festival adesso. Quindi...
può votare. Può andare a votare.
Avevo capito altro.
Tore!
sì, può votare. Può votare e fare anche tante altre cose, visto che
certo.
È cambiato tanto questo festival, tant'è che c'era pure una giuria per assegnare premi a due categorie, quindi affronteremo l'argomento più avanti. Poi, voi avete visto qualcosa? Io non so nulla, ero totalmente isolato dal mondo. Hai visto qualche film brutto?
Io purtroppo ho visto un film. Ogni volta veramente dico purtroppo ho visto un film.
Purtroppo era brutto. Tu, Marta?
Io ho visto un film, però era bello.
Molto bene. Quindi...
ci vuole culo nella vita, 50...
io. Io di 50 e 50.
50 e 50. Manca Eleonora. Che visto che a casa...
La presenza, Eleonora.
Cioccolato. Abbiamo già messaggi di qualcuno che sicuramente non ci sente. No, Eleonora, che fai?
Eleonora! Ciao! Facciamo il cuore. Faccio la TikToker, aspettate.
Come che si fa? Così. Ogni volta a fare il cuore si rischia di fare altri simboli. Che sicuramente è a casa, quindi starà guardando, oltre che noi, su uno schermo, anche qualche altro film su un altro schermo. Giusto, perché poi la prossima volta ne parliamo.
Certo.
Esatto. Poi un saluto al nostro partner di cinema Greenwich,
ciao Greenwich,
di Cagliari, di cui annunciamo ora la programmazione. Abbiamo il corsetto dell'imperatrice, si parla dell'imperatrice Sissi, di Marie Kreutzer. Penso.
Però tedesca, austriaca.
R-E-U, quindi immagino sia Kreutzer. La sposa nel vento di Giovanni Coda, di Gio Coda. Poi V-Art, sempre con Giovanni Coda, l'associazione Lila. E poi Saint-Omer.
Abbiamo qua un altro francese.
Si esalta quando dicevo che
è contentissimo.
Poi The Great Buster, per il cinema ritrovato, regia di Peter Bogdanovich, documentario su Buster Keaton, e poi Singing in the Rain di Stanley Donen e Gene Kelly, cinema
musical
ritrovato.
Bello!
E poi L'ultima vetta, regia di Chris Terrill, serata evento. quindi un film che scomparirà subito, nel senso che resterà poco in sala. E poi Orlando di Daniele Vicari o Vicari con il nostro caro amico Michele Placido.
Caro amico, ti scrivo.
E poi, detto ciò, io inizierei subito con i trailer.
Trailer.
C'è un sacco di roba al
il
cinema.
Il problema del cinema sono
roba
i,
bella.
I trailer. Prima devo cercare
i trailer. Nel frattempo...
Questa famiglia è la nostra fortezza. L'evento cinematografico di una generazione.
La Via dell'Acqua connette tutte le cose.
Vivilo in 3D dal 14 dicembre, solo al cinema. Prenota ora il tuo biglietto.
Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Ciao Bruno.
Ciao Pietro.
Premio della giuria al Festival di Cannes.
Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu.
Luca Marinelli, Alessandro Borghi.
Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male.
Le otto montagne dal 22 dicembre al cinema.
Il candidato all'Oscar Stanley Tucci.
Credo di aver ascoltato la più bella voce della sua generazione.
Naomi Ekki.
La musica non ha limiti. Voglio raggiungere più gente possibile.
Dall'autore di Bohemian Rhapsody.
Un'emozione stupenda.
Whitney, una voce diventata leggenda. Dal 22 dicembre al cinema.
01 Distribution presenta.
I film sono sogni che non dimenticherai mai.
Il nuovo film di Steven Spielberg.
Si fa quello che il cuore ti dice di fare, perché la tua vita non la devi a nessuno.
Questo è il film di Steven Spielberg che tutti stavamo aspettando.
Qual è stata la tua parte preferita?
The Fablemans, dal 22 dicembre al cinema.
Avatar, la via dell'acqua.
Ho bisogno che tu stia con me.
Dal regista James Cameron.
Questa famiglia è la nostra fortezza.
L'evento cinematografico di una generazione.
La via dell'acqua connette tutte le cose.
Vivilo in 3D dal 14 dicembre, solo al cinema. Prenota ora il tuo biglietto.
Non pensavo.
Ok. Abbiamo scoperto che i navi diventano mafiosi.
La famiglia.
Sì. Sarebbe bello. Mi piacerebbe molto.
Avatar, l'offerta da non rifiutare. Regia di Francis Maurizio. Ford Coppola è...
James Cameron.
No, Martin Scorsese.
Ah.
però è l'evento cinematografico di questa stagione, sicuramente.
Sì, cavolo.
Avatar 2.
Bisogna anche già prenotare i biglietti.
Bisogna spendere 15 euro per verselo in 3D. Mannaggia al culo.
Sì. Ma, io ho notato questa cosa, che per il 2D ci sono poche programmazioni. Cioè, sono pochi gli spettacoli, sì,
di Avatar.
Sì, di Avatar. E invece per il 3D sono tantissimi.
Grazie al cazzo, il biglietto costa di più.
Complimenti a chi fa marketing. Un abbraccio.
Da non dimenticare, Cult Fiction è meglio del 3D. C'è un motivo se ho scelto questo slogan.
Perché con gli occhialini, insomma.
Da casa scrivono Savona 96.
Non sappiamo chi sia, scusa.
Che palle, un altro film su Whitney, ma l'attrice merita, quindi lo guarderò.
Parliamo subito di Whitney.
Di Whitney.
Subito. È viva o è morta?
Morì.
Morì.
Morì alcuni anni fa. Momento tavola Ouija di Valentina.
se sei qui, dacci un segno.
Dacci un segno.
Volare microfoni.
Per il segno di sinistra. Con Stanley Tucci.
Sì, grande sì, uomo.
Sì, sì. Che era in Sardegna qualche mese fa.
Bastardo.
Sì. Pensavo fossi contenta di... Bastardo perché non l'hai visto.
Perché non l'ho visto.
Bisogna informarsi.
Non mi sono informata.
Grazie alla Sardegna Film Commission è venuto in Sardegna per girare dei documentari su...
Su se stesso.
Usi, costumi, tradizioni sarde. No,
addirittura?
Sì, circolavano dei video dove mangiava... Non mi ricordo se è cozza o casomazzo, cioè roba...
Quindi un film antropologico.
Oh, very, very buono, yeah.
Okay.
Sì, una serie di documentari, non mi ricordo se lui compare in tutte le puntate oppure una puntata era dedicata con lui alla Sardegna.
Un po' come Zac Efron.
Esatto,
è vero,
documentario.
Sì, proprio così.
Tanta roba Zac Efron.
Chissà che in questo film non parli sardo a questo punto.
Ce l'ho vero.
Non penso.
Whitney, ti davo potenza.
Però un film su Whitney ci stava, dai.
Sì, dai.
Sì.
È Savona 96, non la penso in questo modo, però...
Io ho visto un film con Whitney Houston che parlava anche di Whitney Houston, La Guardia del Corpo si chiamava.
Ah, esatto, lei era la tecnica protagonista.
The Bodyguard, in inglese.
Sì, con Kevin Costner.
Con Kevin Costner, bella.
L'autobiografia, cioè nel senso c'è proprio questo... Mi sento un eroe, quindi
sì,
mi auto...
Più o meno, era la storia d'amore e lui si innamorava, la sua Guardia del Corpo si innamorava di lei nel film. E lei faceva lei.
Vabbè. Un cult dei primi anni 90, sì, sì.
Però prima noi ci chiedevamo se l'attrice che fa Whitney Houston sarà Monica Bellucci.
Tore stava già vomitando.
Questo non credo. Questo non credo.
Però noi ce l'auguriamo con tutta l'aria.
Se il film deve avere successo è meglio che ci sia un'attrice non solo che sappia recitare, ma che sappia che cantare.
Beh, direi.
Mi sa che la nostra grande Monica...
Chi lo sa?
Io di grande Monica conosco solo il vino.
È proprio la risata dal cuore.
Alcolica.
Era una risata da a bello punto da Zaccabara. Perché siamo andati fuori Cagliari, siamo arrivati alla frutta.
Potresti mettere i sottotitoli in italiano dal sardo all'italiano.
Sì,
ogni volta che parliamo.
Ma io non so cosa cazzo diremo ogni volta, quindi non posso prepararli prima.
No, al post, all'editing.
Ah, sì, è una buona idea.
Tore non ha pranzato oggi un po' così. Un
sì,
po'
Tore,
così.
Da quando è che non mangi?
Da ieri.
Lo finisci questo. e poi, quindi, Avatar, Whitney Houston, i sette fratelli, no.
Sette montagne.
Le otto montagne.
Sette fratelli non è a Cagliari.
Una catena di montagne.
Infatti.
Le otto montagne. Con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, che tornano insieme sul set.
Ricordiamoci che Luca Marinelli interpreterà Mussolini.
Ma non è questo il film.
Però è giusto ricordarlo.
Sì, e Alessandro Borghi interpreterà?
Mussolini.
No, Rocco Siffredi.
Ah, lui era?
Ah, è vero!
Stiamo aspettando che esca la serie su Rocco Siffredi.
È un'autobiografia sì. Anche questa, perché Rocco Siffredi è vivo.
Sì.
Quindi...
È una serie
è un'autocelebrazione.
Biografica. Non so se lui metterà i soldini come quel bastardo di Elton John perché si è autofinanziato.
Dice che
film.
L'ha scelto lui l'attore. Rocco ha scelto
Rocco
l'attore.
Che ha scelto Borghi?
Vabbè, io ci metterei la firma.
Come
su Borghi,
la somiglianza, un'aria c'è. Un'aria c'è. Viso.
Stavo pensando anch'io.
Dal viso.
Del resto poi
secondo
voi,
secondo voi gli ha fatto togliere i pantaloni al casting?
Io però... Non...
Un'occhiatina magari
c'è tutto un genere cinematografico che inizia in questo modo okay.
lo sapete
okay.
Vabbè.
Grillo
già
quindi le otto montagne film d'autore cupo pesante che è uscito trionfante da Cannes.
Beh,
quindi
però...
ci aspettiamo grandi cose. C'è E96 che sta ridendo di noi, apprezzando. Poi abbiamo anche Fablesman. Finalmente il trailer di Fablesman. Il film autobiografico.
È autocelebrativo.
di Steven Spielberg. Soggetto di Steven Spielberg. Scritto anche da Steven Spielberg insieme al suo sceneggiatore storico. Che è un capolavoro annunciato.
Va bene, io ci credo, ci
speriamo.
Sì, sulla fiducia.
Speriamo tantissimo.
Anche perché che figura di merda, se no. Insomma.
Io credo che stiano organizzando la prossima edizione degli Oscar in funzione di questo film.
Cioè, tutto incentrato su Spielberg.
E anche su Whitney.
Però non è pericoloso far uscire Avatar 2, è un film su Spielberg che parla di Spielberg nello stesso periodo?
Certo che è pericoloso, per l'uno o per l'altro. Avatar esce una settimana prima.
Vabbè, comunque.
Allora, Avatar esce il 14.
Se la giocheranno
esatto.
Al cinema.
E Spielberg esce il 22, mi pare. Ma in anteprima, in alcuni cinema, uscirà il 17-18 dicembre prossimi. Quindi... Tanta roba. Erano belli ciccioni questi serial.
Sì.
Belli ciccioni.
Ci piacciono.
Poi.
Abbiamo delle
film brutto,
news.
Film bello.
Io vorrevo darvi qualche news.
Le news.
Sì.
News.
Se il mio cellulare collabora. perché qua siamo tecnologici. Allora, sappiamo che Dune, la seconda parte, ha finito di girare. Finito di girare Dune, uscirà il 3 novembre 2023.
Subito. Cioè, fra un anno.
Sì. Fra un anno.
Fra solo un anno.
Esattamente. Siamo contenti. Siamo andati a vedere la prima parte.
Ma c'è sempre Timothy.
C'è sempre lui.
C'è sempre Timothy, c'è sempre Zendaya.
Sì.
Zendaya.
Zendaya.
Scusate, la chiamo Zendaya.
No, non è un sardismo, è proprio Zendaya. Zendaya.
Boh, io
si
mi ricordo
è aggiunta
che...
Florence Pugh.
Florence Pugh.
Adoro, adoro.
Che io ho detto Pug.
Anch'io dico
non
Pug.
È Pug.
Cioè,
però.
Sbagliamo tutti i nomi, ma non
Madonna.
Si può.
Ogni volta che chiamo Florence mi viene in mente il cagnolotto. Florence
I Carlini,
I cioè.
Boh, raga, dite voi, a me l'aveva annoiato il primo.
A me era piaciuto molto, devo dire la verità. Però si vede che era un pre qualcosa.
Sì.
Era una storia proprio.
Però
sì. Hans Zimmer.
Hans Zimmer ha fatto tipo il 70% di ciò che mi è piaciuto di quel film. Praticamente le musiche sono.
È uscita una clip della musica del 2. Ha fatto solo una clip.
Tra l'altro, Hans Zimmer si è basato su diversi brani di Pink Floyd per tirare fuori ciò che ha fatto. Nel trailer c'era Eclipse, mi pare, di Pink Floyd, riarrangiata da Hans Zimmer, che è una roba incredibile. Bisogna andare a vedere un concerto di Hans Zimmer.
Andiamo?
Sì.
Chissà quanto costa.
Molto. Però li merita.
Vabbè, vendiamo qualche ora.
Fino all'ultimo centesimo.
Poco male.
Sì. Oppure possiamo aprire un canale OnlyFans.
Se volete il canale OnlyFans, scrivete.
Sì, ma
pioggia di commenti.
Foto di piedi. Perché ogni volta ci deve essere.
Perché abbiamo parlato di OnlyFans.
Abbiamo parlato di piedi, soprattutto.
Sì.
E poi Berlinale. A proposito di. Chi sarà presidentessa di giuria internazionale?
Kirsten Stewart.
Proprio no.
Lei.
Yeah.
La più
bello.
Giovane addirittura che abbia mai fatto la presidenta.
Come?
io sono contenta, nonostante tutto. L'ho rivalutata.
Beh,
come attrice.
Diciamo che non ha iniziato nel migliore dei modi la sua carriera, però poi...
Sì.
Ha avuto un'escalation di performance, di titoli che l'hanno aiutata a valorizzare il suo talento.
Sì.
E di questo siamo molto contenti. Cioè, non è una cosa passata inosservata, tant'è che appunto la Berlinale ha deciso di accoglierla come presidente della regia. Della regia un cazzo, della giuria.
Della giuria. Sono contenta per lei, dai.
Sì, 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 era la mia news, quindi non so cosa dire adesso.
Spiace, vabbè.
Ci dicono da remoto che è uscito anche il trailer del prossimo film di Bong Joon-ho con Robert Pattinson, amici Jedo di scuola
appunto,
di Kristen Stewart,
a proposito di...
che uscirà nel 2024 e si chiama Mickey 17.
Ma Mickey Mouse?
L'ho pensato anch'io. Potrebbe essere un altro film biografico, live action, su Topolino, interpretato da Robert Pattinson. Sembra più di Cronenberg un film del genere.
Però immaginiamoci Robert Pattinson che interpreta Topolino.
Sbaglio, lui non era il regista giapponese o coreano che ha vinto l'Oscar?
Sì, lui.
Proprio lui?
Mm-hmm. Con Parasite.
Infatti.
Bello Parasite. Dai, era bello. Allora ci spero qualcosa di bello. Spero un altro thriller horror, magari.
Lui ha talmente tanto talento che infatti si è giocato praticamente ogni genere cinematografico, dal thriller all'horror, poliziesco, per tutte le famiglie, Okia, il film sulla sorta di maiale gigante rosa,
Peppa Pig,
il live action di Peppa Pig, quindi... A questo punto lui è diventato non solo una garanzia, ma anche l'effetto paraculo per tutti i film che sono venuti dopo dall'Asia.
Sì, infatti, basta. Quindi... Lui ha sdoganato, ha sdoganato il cinema asiatico,
sì,
diciamo.
Sì, sì. Da remoto ci dicono Mischi, Mischino. Ne ha fatte di robe, poverino, se lo cagano solo dopo aver vinto con Palaset.
Che
è vero.
Tipico.
È vero, è ed è anche un classico, sì. Dalla la nicchia che raggiunge il grande pubblico dopo che qualcuno si è accorto, qualcuno di importante si è accorto di lui.
Appunto.
Lo fa. Succede.
Succede. Ce ne faremo una ragione.
Ma buon per lui, cioè, ma certo. Anche perché questo lo aiuta non solo a essere noto grande pubblico con azione retroattiva su ciò che ha già fatto, ma è successo, insomma, da una mano anche a produrre altri film
belli. E noi ce li meritiamo.
Non importa da dove arrivino i soldi, l'importante è che arrivino i soldi. Sì.
Beh, oh,
questa è la perla della giornata.
E per questo sto parlando di OnlyFans, perché a noi non interessa effettivamente
come.
Ma quanti? La vera domanda è quanti soldi, non come si fanno.
Dipende da quanti piedi hai.
Purtroppo due,
ma la fotografia fa grandi
si
cose.
Moltiplica.
Sì.
Come Gesù quando moltiplica i pani e i pesci.
Non so se questa associazione con gli fans e Gesù sia una cosa buona, però a me non...
Vabbè,
non ci scandalizziamo.
Un po' di blasfemia ci piace.
È lo stesso discorso, è buffa come cosa. Poi, queste erano le news. Le news. Prima film brutto, prima film bello o prima una scarrellata di Cortile Sant'Antioco?
Dai, facciamo cosa di nuovo, fai la scarrellata.
Dai, parliamo di Roma,
parliamo
Nostra.
Di allora.
Parliamo di Cosa Nostra, nel senso, i festival. Non è che vabbè,
di mafia, vabbè.
No.
Cioè, che cosa...
Non è che hanno il copyright, sono due parole del vocabolario italiano, cosa e nostra. Ok, vabbè, andiamo.
No, sì, infatti, no?
Va bene.
Nessuno sta accusando nessuno. Da cult fiction a porn fiction e...
Non lo diciamo, non si può dire.
Potrebbe essere un suggerimento per la prossima stagione. Sant'Antioco, passaggio d'autore, 18ª edizione, Festival dei cortometraggi del Mediterraneo. Tanta roba, tanta bella roba. Il festival si è concluso innanzitutto con... Partiamo dalla fine.
Ah, ok.
Con il lungometraggio Margini, in cui ha collaborato anche Zero Calcare.
Ah,
molto bene. Non solo prestando la sua arte sul set, ma anche nel poster del film che è disegnato da lui. Bello. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare uno dei due autori, Niccolò Valsetti. Ci ha raccontato un po' la genesi del film, che è praticamente ambientato nel contesto della periferia punk di Roma, quindi il clima di Zero Calcare praticamente, okay. Niente di più, niente di meno. L'unico lungometraggio presente al festival, per concludere appunto la rassegna, insieme al concerto tipico, sempre presente, della band di Emanuele Contis, che è direttore artistico della band, oltre che special guest, perché non è detto che lui ci sarebbe stato, era lo special guest. C'è ogni anno in realtà. È l'uomo che fa la differenza sul palco, sì, sì. Sono veramente dei ragazzi in gamba. Che dire, le categorie del festival sono le stesse ogni anno, quindi un focus su una nazione del Mediterraneo che si affaccia sul Mediterraneo. Quest'anno era sulla Francia. L'anno scorso era sulla Spagna, mi pare.
L'anno scorso era sulla Spagna, perché c'era anche in teoria il gemellaggio con gli spagnoli, che non è mai stato fatto.
È vero.
Mi sono avuto questo flashback.
È vero, momento triste.
Questo problema nell'edizione di quest'anno è stato risolto dalla presenza fisica di Roger, l'ambasciatore del festival di Clermont-Ferrand.
Oh, eri contentissimo, sì. Tore.
Quindi... Abbiamo fatto certe chiacchierate
in
un linguaggio che non è noto a nessuno.
In un francese fluente.
Così.
Né il mio, tantomeno il suo italiano, però abbiamo fatto grandi chiacchierate.
Ah, bello, mi fa piacere.
È una comunicazione diversa.
Sì, quanta gente e che buon vino. durante le conversazioni con Roger.
Un po' di vino e puoi parlare anche con Gesù.
Sì.
Con tutti.
Miseratore. Roger che sorseggiavano il vino, sì, e parlavano del piede del
Sembra l'inizio di una barzelletta, ma è andata veramente così. Quindi Focus Francia è la sezione di Clermont-Ferrand, appunto, introdotta da Roger.
In che lingua ha parlato Roger?
Un po' di italiano, perché ogni anno ha qualche vocabolo in più, visto che collabora ogni anno con passaggi d'autore. Un po' di inglese e chiaramente francese, che veniva tradotto. E i corti di Clermont-Ferrand sono quelli che hanno riscosso praticamente più successo, perché Clermont-Ferrand è un festival che ha 2 anni in più di passaggi d'autore, mi pare, e ospita i cortometraggi praticamente da tutto il mondo, quindi la sezione di Clermont-Ferrand non era esclusivamente francese. È un festival molto, molto prestigioso, con un occhio di riguardo ai cortometraggi, quindi è specializzato ed è un festival che appunto rilascia anche dei premi, come ha fatto anche quest'anno Passaggi d'autore per la prima volta.
Novità.
Sì. Ci sono state 2 giurie, giovani, giuria giovani dei licei e giuria giovani di ogni dove.
Chiunque.
Hanno assegnato rispettivamente un premio alla sezione Intrinas o Intrinas.
Io ho sempre pronunciato Intrinas.
L'accento si è spostato lungo la settimana da una vocale all'altra.
Benissimo.
È il corto che ha vinto per la sezione Intrinas o Intrinas o Intrinas.
Intrinas. Un po' di spagnolo.
È Dalia di Giovanni Piras. È un regista che cambia nickname in base all'umore e all'età che raggiunge la sua maturità artistica. Prima si chiamava Gio Bastardi.
Ah, l'ha cambiato.
Sì, ogni tanto cambia la sua firma. È un corto che, quando è stato proiettato, lui era ospite, gli è stato detto che erano presenti anche le scuole la mattina, quando hanno proiettato il cortometraggio, la proiezione per le scuole. E lui ci è rimasto un po' male, perché il tema del suo corto è molto delicato. Molto, molto delicato, perché si parla di pedofilia.
Cavolo. Vabbè.
E quindi quando la presentatrice, ormai al secondo anno, Marta Bulgherini, ha detto, sì, questa mattina ho visto anche le scuole, lui...
What?
Vabbè, secondo me ha senso. Però le scuole, si faccia vedere alle scuole.
Le scuole gli hanno dato il riconoscimento. I ragazzi delle scuole...
Vabbè, sì, non è una cosa da censurare, la pedofilia. Succede, ci
è sei... molto... È un argomento molto delicato. E lui, secondo me, ha saputo affrontarlo in maniera altrettanto delicata, sebbene ci siano anche delle scene un pochino forti. Il corto racconta di una psicologa che sta affrontando appunto dei casi di pedofilia. Si fa coinvolgere emotivamente dalle storie che sta sentendo, sulle quali sta indagando insieme alla polizia, e quando torna in casa dal suo compagno, da suo marito, chiaramente questo argomento è ancora vivo anche nelle mura domestiche. Spoiler?
Spoiler.
Sì. Metti.
Spoiler.
Questo argomento è ancora vivo nelle mura domestiche, ne parla con suo marito, e diciamo che poi un giorno, quando torna a casa, sente il marito sotto la doccia cantare la filastrocca che gli ha cantato anche una delle bambine che segue in terapia.
Pam. Agghiacciante, mi è venuto un brivido.
Molto agghiacciante.
Pesante.
Però è ben fatto, molto ben fatto.
Si conclude così.
Si conclude così.
Quindi.
Con lei che scopre.
Cioè il mostro in casa aveva.
Il mostro in casa. Sì. Veramente ben fatto. E lui non si aspettava questa vittoria. Abbiamo intervistato anche Giovanni Piras, non si aspettava questa, non è intenzionato, ecco, a far girare il corto per il festival, diciamo che l'ha realizzato come esercizio. Poi il suo distributore gli ha detto: cazzo te ne frega, fallo girare. Quindi Sant'Antioco è stato l'esordio. Esordio con tanto di riconoscimento. Tra gli altri corti che c'erano nella sezione Intrinas abbiamo una nostra vecchia conoscenza, Sergio Falchi.
Ah, oh, Sergio.
Era ospite, l'abbiamo anche intervistato a Sant'Antioco, ci siamo fatti una chiacchierata, ci siamo bevuti una birretta insieme. Poi c'era anche Peter Marcias con un corto di animazione realizzato in parte in animazione, in parte con statuette di ceramica.
D'accordo.
E chiaramente doppiato. Un'animazione relativamente animata. Perché erano per lo più...
ma tipo stop motion?
No, erano dei frame fotografici con le statuette che cambiavano posizione sul set, nello spazio, scatto dopo scatto. Animazione non ce n'era. C'era lo sfondo che si dittava da una parte all'altra. Un'animazione molto statica, a dire la verità. Poi c'era il corto Mamma Arranca, che secondo me
il titolo meritava, bene.
Meritava un po' di più. A mio parere meritava un po' di più, perché...
Non è stato apprezzato?
È stato apprezzato moltissimo, poi ha vinto una storia cupa. La storia di Mamma Arranca invece era sì una storia cupa, però interpretata da bambini, da due bambini strepitosi, geniali, fenomenali. Uno, il figlio del regista, ambientato appunto nel canale di Mamma Arranca,
proprio nel canale,
questa cattedrale d'asfalto di cavalcavia, di ponti, di strade. Questi bambini, che sono due amici, giocano lì sul canale, estremamente pericoloso. Ci troviamo a Sant'Elia, che parco giochi non sono così. Quindi tirano sassi, si sbattono cose, e c'è una statua, una statua di ferro con dei post-it che invitano a un augurio personale o per qualcun altro, e trovano un gratta e vinci. Trovano un gratta e vinci. Su quattro simboli ne grattano tre e sono tre simboli uguali. Quindi quel gratta e vinci può essere o maledettamente vincente o fottutamente perdente. Quindi decidono di non andare avanti e di venderlo. Solo che chi lo compra un gratta e vinci a un prezzo altissimo, se poi perdi. Quindi loro sono dei bimbi, riescono a patteggiare per 50 euro per quel gratta e vinci, loro ne volevano 1000, e nel momento in cui arrivano i 50 euro, zac, zac, e se ne
no,
vanno.
No, meraviglioso.
Spoiler.
Eh sì. Arrivati a questo punto i bambini corrono e uno viene investito.
No!
E da qui continua il...
La crepa.
Continua il racconto del bambino,
okay,
più piccolo, mi pare, che insomma non sa cosa fare, cioè si annoia da solo, è dispiaciuto perché l'amico è stato stirato, se la prende con la statua, con questa statua, con i post-it, inizia a menarla, mi pare, fino a quando un giorno squilla il telefono, il babbo risponde al cellulare, lo passa al bambino ed è l'amichetto in ospedale che è ingessato
nella testa e piedi.
Esatto.
Povero.
E quindi, ma come stai? Ti sei fatto male? Faccio i dolori? Ma ti puoi muovere? E finisce così. È una storiella veramente, veramente molto caruccia. E i bambini sono strepitosi. Perché...
Quanti ne hanno?
Meno di 10 anni.
Piccolini.
Piccoli attori.
Sono dei talenti straordinari. Uno, ripeto, il figlio del regista, l'altro è un bambino che ha conosciuto sul set e hanno legato subito, perché si vede che c'è veramente una chimica naturale.
Mm-hmm. Magari sono due. Anche amici, sì, infatti.
Sono diventati amici sul set, perché il regista raccontava che ha girato il cortometraggio in senso cronologico, mm-hmm. quindi loro vivevano la vicenda man mano che accadeva, in maniera naturale.
È nata l'amicizia.
Sì, questo ha permesso che non ci fossero pause, che non dovessero imparare le scene separate l'une dalle altre.
Mm-hmm. Bello.
Una roba tanto naturale molto. Quanto bella, ma Barranca merita veramente tanto. Poi c'era il cortometraggio Santa Maria, che non conoscevo, una storia vera delle mie parti, da vicino a Seui, la storia di un pugile che è arrivato a Cagliari, si è allenato, si è sacrificato per la sua carriera, giovanissimo, mi pare 19enne, al primo incontro, knockdown, non ce la fa.
Cioè, smette o
no, muore?
Ah, così? Okay.
Sì. Un buccicone troppo forte. Muore sul ring, giovanissimo, al primo incontro, mi pare la terza ripresa del primo incontro.
Sono scioccata.
Sai quelle storie per cui si crea un precedente che serve per tutti gli altri?
Sì.
Ecco, la storia è arrivata fino agli Stati Uniti. Da quel momento sono state prese misure di sicurezza per i pugili sotto una certa categoria, quindi più vulnerabili, ovvero l'obbligo del caschetto.
Giustamente. Giustamente.
E il corto è molto hollywoodiano. Ha un taglio molto moderno, sebbene sia in costume, perché è una storia degli anni 60, mi pare, degli anni 50-60. L'attore protagonista è un pugile.
Vero.
Sì, che ha fatto davvero il cameriere come personaggio del cortometraggio e che sa parlare anche la variante di sardo del posto.
Del posto.
Quindi diciamo che il regista è stato veramente molto fortunato. e poi il cortometraggio Fra di Mio, che è una storia di banditismo. È il suo regista... Il suo regista l'ha introdotta come una storia che si augura di avere un morto in meno. Perché comunque si tratta anche di attualità, e infatti è una storia molto vicina al suo autore. Questo per la categoria Intrinas. Poi, nella sezione Intrecci Mediterranei c'erano 24 cortometraggi.
Di ogni
da ogni parte del Mediterraneo. Ce n'erano alcuni veramente sensazionali. Un corto francese, AOC, che tradotto vuol dire l'acronimo tradotto sta per denominazione d'origine controllata, perché parla dei francesi immigrati, okay. Ma di generazione locale, che sono tenuti, per favorire l'inserimento nella società, a francesizzare il proprio nome.
Interessante.
Molto. Il taglio è un po' alla The Office.
Bello!
Quindi documentaristico fino a un certo punto, quindi scene in live action.
Si guarda in camera.
E poi c'è anche qualche sguardo in camera. E poi una parte documentaristica dove il personaggio confessa alla telecamera qualcosa. E i personaggi sono una mamma, una figlia e un bambino. Il bambino vuole... Il bambino è molto più... la serie con Sofia Vergara?
Modern Family.
Sì, il bambino è molto Modern Family in realtà. Il bambino sciupa femmina.
Minnie.
Sì. Lui vuole fare carriera a scuola, vuole entrare nel comitato studentesco e quindi sta preparando il suo discorso un po' in rima. Nel frattempo vuole cambiare il nome e sceglie qualcosa che lo rappresenti. Ha 10 anni. cosa può rappresentare.
Ho paura.
Ok. Un nome assurdo, quando va all'ufficio comunale per indicare il proprio nome, gli vengono suggeriti dei nomi, a lui non ne va bene neanche uno perché l'ha già deciso. Un nome lunghissimo che finisce con Waluigi, perché lui si chiama Walid, Luigi di Super Mario, è il suo personaggio preferito, quindi Waluigi.
Quindi Waluigi. Oh, Gesù.
E dicono Bimbo.
Forse te pentirai fra 10 anni.
Spoiler. Il corto finisce con lui in classe, il primo giorno di scuola, fanno l'appello, sono tutti nomi non francesizzati.
No.
E poi chiamano lui, tipo Muhammad, è una serie di nomi
lunghi,
tipo Justin Timberlake, Olaf, Peter Parker, Waluigi, quindi si è scelto Waluigi alla fine.
Waluigi.
E si alza vestito da comandante guerrigliero tipo Che Guevara, con il baschetto, gli occhiali scuri, bellissimo, perché vuole fare il rappresentante di classe, quindi guidare un movimento politico all'interno della scuola.
Con
un movimento politico, sì, un movimento politico che sia comunque a favore dell'integrazione di tutti quanti. L'ha presa sul personale, però è molto, molto divertente. Nella sezione Intrecci Mediterranei ha vinto il corto Reginetta di Federico Lussotto, che è realizzato con attori professionisti anche di un certo livello, un corto in costume, quindi è stato premiato un corto che abbia voluto sperimentare parecchio a livello produttivo e organizzativo. Una storia di una ragazza che viene trasformata per apparire canonicamente social.
Vabbè, molto attuale comunque.
Sì,
molto attuale.
Quindi la standardizzazione della bellezza sui social.
Pesante. Poi menzione speciale per il cortometraggio di cui ti parlavo prima. Mercanti di ghiaccio, Ice Mercants o Ice Marchand, inglese, francese, era portoghese comunque.
No, no, vabbè.
Un cortometraggio dove non viene detta una sola parola, al contrario di altri cortometraggi tutti in voice over, chiaramente con immagini su schermo. Un cortometraggio dove non viene detta una sola parola, ma che comunica più di tutti i cortometraggi di passaggi d'autore messi insieme. Infatti facevo il tifo per questo.
Poi difficile,
disegni,
muto,
sì.
Difficilissimo che prenda. Deve essere proprio fatto bene.
È estremamente simbolico, trasmette diversi messaggi come il cambiamento climatico, l'elaborazione del lutto, i legami familiari, il sacrificio, tantissima roba, con due soli personaggi sullo schermo, un padre e un figlio, che appunto scendono dalla montagna per vendere ghiaccio, lanciandosi, il bimbo
un po' ghiacciato
nel giubbotto del babbo, planano giù, vendono ghiaccio e risalgono ogni sera alla montagna con una carrucola in sella a una motocicletta. Arrivati su, fanno scendere la motocicletta. Molto simbolico, perché c'è anche un terzo personaggio che non vediamo quasi mai, perché quando loro cenano ci sono tre tazze, una per il babbo, una per il figlio e una che il figlio rimane a guardare. Quindi c'è un'assenza.
Okay.
Questa si percepisce subito. Poi, un giorno, tenendo sempre sotto controllo il termometro, vediamo la temperatura che si alza, quindi il ghiaccio che si scioglie. Il babbo, che conserva l'acqua la notte in una cassetta per farla ghiacciare e al mattino trovarla, doveva spaccare per vendere giù il ghiaccio, apre la cassetta, mette la mano e la immerge completamente, il ghiaccio non ce n'è più. In quel momento si scioglie la montagna e loro rischiano la vita, quindi si lanciano senza paracadute e arriva qualcuno a aiutarli. Loro ogni giorno, quando si buttano per vendere il ghiaccio, perdono il capello, vola via. Il babbo ha un capello rosso e il figlio ha un capello arancione, mi pare. E poi, prima di risalire, il babbo va a comprare due capelli nuovi, uno per se stesso e uno per il figlio, ogni giorno. E ogni giorno lo perdono, e ogni giorno lo ricomprano, e ogni giorno lo perdono.
Vabbè.
Quando si scioglie il ghiaccio, loro precipitano, qualcuno arriva ad aiutarli. Un personaggio con un cappello giallo. Come le tre tazze di qui sopra.
Ah.
E li aiuta. Loro si risvegliano, non c'è nessuno con loro. Sono atterrati in tutti i cappelli che hanno perso quotidianamente.
Sono scioccata.
E lì il cuoricino.
Sì, Tore si è emozionato per questo.
Hai pianto un po', vero?
Non davanti a tutti.
In camera tua. Così.
Veramente, veramente, strepitosamente bello.
Bello.
Sì. Menzione speciale per Ice Mercants. E basta, insomma. Poi tantissimi corti, tantissimi incontri. C'erano i laboratori per i ragazzi, per il corto di animazione. Ospiti, gente che va, gente che viene, gente che entra, gente che...
I corti si possono ancora vedere, perché ricordo l'anno scorso che nella piattaforma c'era qualche settimana in più per vederli.
Novità di questa edizione, nessuna piattaforma.
Peccato.
Andate in sala.
Peccato però. Chi non può andare in sala?
Dal 3 all'8 dicembre aveva la possibilità di andare in sala.
Peccato, però era una bella idea in realtà,
sì,
quella della piattaforma.
Probabilmente poi in futuro si troveranno tutti quanti online, o su Vimeo, su Vevo, insomma, gli autori preferiscono questi canali.
Ah, vabbè.
Una volta terminato il giro dei festival.
Vabbè, ci sta.
Qualcuno finirà su Rai Cinema sicuramente, su Rai Play, insomma. Scrivete a Luca per avere i contatti dove vedere i cortometraggi.
Nessuno scriverà.
Poi.
Kill Luke. Poi.
Poi, poi.
Film bello o film brutto?
Veniamo all'attualità.
Mm-hmm.
Ah, e finiamo proprio con la merda, va bene. Mi piace molto.
Finale amaro.
Chi ha mai letto L'amante di Lady Chatterley?
Io no.
No.
No, raga. No.
È vabbè. Tipo Orgoglio e Pregiudizio?
Ma... è un po'... alla Jane Austen, però è totalmente diverso perché il punto di vista è di un uomo, perché lo scrittore David Herbert Lawrence,
mm-hmm,
racconta la storia di un amore fedifrago, definiamolo così. Però la protagonista anche qui è una donna, mentre Jane Austen scriveva sì di donne, ma col suo punto di vista, mm-hmm, quindi diciamo che il punto di vista cambia. Poi vi dirò anche dopo perché è un piccolo scoop degli inizi del Novecento. Anche allora esistevano gli scoop.
Abbiamo lo scoop? Oh, io mangio.
Non volevo dirlo, però anche io vorrei mangiarmi un cioccolatino.
Ma mangiate, mangiate. Quindi non è il primo adattamento, non è il primo adattamento di quest'opera, però è l'adattamento che ha fatto Netflix quest'anno.
Vabbè, Netflix cosa fa?
Ci mancava anche l'adattamento di Netflix, però devo dire che a me è piaciuto. Allora, la protagonista, Connie, in pratica, è la storia, per chi non ha mai letto il libro comunque, è la storia di questa donna che si sposa, però il marito parte in guerra per la prima guerra mondiale e torna ferito, insomma, rimane paraplegico, quindi è costretto alla sedia a rotelle, e il rapporto tra i due cambia. Perché lei praticamente... No, ha ragione, ha ragione. Lei praticamente è costretta a fare l'infermiera e lei non ci sta. Non ci sta perché il marito non la tratta più come la moglie, quindi non la soddisfa più da tutti i punti di vista. Capiamoci.
Oh.
E quindi lei cerca qualcos'altro. Quindi un bel giorno vado a raccogliere i fiori lì in campagna, incontro il guardiacaccia. Una favola. Incontro il guardiacaccia, che in questo caso è anche buono, perché il guardiacaccia è Jack O'Connell. Non so se qualcuno ha mai visto Skins, la serie TV ambientata in Inghilterra. Beh, è uno dei personaggi che adesso è cresciuto, però è rimasto sempre un bel ragazzo, sì. Mentre la nostra Connie è Emma Corrin. Quindi la prima Diana di The Crown,
mm-hmm,
che ha vinto anche il Golden Globe.
Mm-hmm. Che ha fatto
lei è stupenda.
Sì.
Lei bellissima, sì. Proprio le faccia da romanzo del Novecento, proprio tipica. Bellissimo anche i costumi, le scenografie, la fotografia, tutto, tutto che riporta in quel periodo, con una specie di filtro azzurrino, sai, il classico filtro azzurrino che metti quando fai i film ambientati in Inghilterra. Non so, che ti dà più quel senso di... Inghilterra.
Il filtro Inghilterra.
Il filtro Inghilterra, British. Sì. Quindi nasce l'amore per questo guardiacaccia e lei tradisce il marito appunto con lui. È un amore scandaloso. Scandaloso, infatti il libro all'epoca fece scandalo perché si parlava di questo amore proibito tra una donna comunque di alto rango, una nobile, e questo guardiacaccia che non era nessuno, insomma. E quindi fece scandalo. E quindi qua ritroviamo anche qui. Però c'è il punto di vista di lei in questo caso. Siccome la regista è una donna, si chiama Lord... Tu lo diresti meglio perché è francese. Lord de Clermont Torre.
Prova a dircelo, Torre.
Lor. Chiamiamola Lor. Lor. Laura.
Jack O'Connor. Lord de Clermont Torre. Tonnerre fanno una birra molto buona.
Però non ti sei impegnato molto.
No, non facile, puoi fare di più,
facile,
Tore.
Facile.
Puoi fare di più. Sì, e quindi lei rinuncia alla bella vita, diciamo, alla ricchezza, al potere, a tutto, per vivere nei boschi con lui.
Beh, voi cosa avreste fatto? Il guardiacaccia, il paraplegico.
Andrei nei boschi.
Voi avreste rinunciato a tutto? Per l'amore?
Sì.
Anche io, sinceramente.
Faccio la romantica, sì. Però rendiamoci conto che comunque il marito non è che la trattasse proprio...
No, cioè non era più lui quando è tornato dalla guerra.
Io sicuramente immagino, perché mi metto anche nei panni di questo povero uomo che si è ritrovato paraplegico e sicuramente con il post-traumatic disorder di qualcosa, perché me lo immagino. Però forse sto empatizzando troppo e non me ne sbatto un cazzo.
Però se c'era il guardiacaccia buono avresti preferito.
Sì, vabbè, tra un buono e non buono.
Guardiacaccia poi.
Guardiacaccia.
Mica il bidello. Guardiacaccia.
Guardiacaccia. Vabbè, stiamo senza soldi, però con il guardiacaccia buono.
Sì.
Poi i soldi si fanno in qualche altro modo. Magari avevano anche nell'Ottocento qualche forma di... Di OnlyFans.
Comunque, piccola,
un fotografico,
certo, come sai,
piccola, piccola curiosità: il nostro Lawrence, per scrivere la storia, si è ispirato a lui stesso, nel senso che la moglie Frida, no, la moglie Frida lo tradì con un bersagliere italiano, Angelo Ravagli.
Ah, ha dato pure il nome e cognome,
capitano italiano del bersaglieri.
C'è del rancore.
Quindi il suo trauma l'ha messo su carta e ha scritto la novella, la storia.
Conviene essere traumatizzati, ci fai dall'arte.
Ora si fanno le canzoni rap con i traumi. Prima facevano i libri. Comunque bello, mi è
bello
piaciuto.
Però, sì.
Bello.
Sì.
Sarei curiosa di leggere il libro perché ho sempre un po' paura di uomini che scrivono delle donne. E la butto lì.
C'è un titolo, Uomini che odiano le donne.
No, era una serie di film quello, Uomini che
Millennium, Millennium. Sì, di Stieg Larsson.
Lo consigliamo?
Sì, sì, assolutamente. Consigliato.
Su?
Netflix.
Cinema?
Netflix.
L'amante direi di Netflix. Film brutto. Film brutto.
Allora. Io vorrei parlare, ma con tanta paura nel cuore. È un altro film che ti guardi mentre spazzi casa.
Fai lo stregio.
Fai cose, qualsiasi cosa.
Fai cose, nel mentre mi sono truccata, nel mentre mi sono fatta i capelli.
Ceretta.
Tu puoi fare qualsiasi cosa, che tanto richiederà l'1%, ma neanche, delle tue capacità intellettuali. Dell'intelligenza, dell'intelletto. Non ti serve a niente, puoi essere deficiente che lo puoi guardare. Comunque, lo potete trovare su Prime Video però questo film. Sì, sì, è su Prime. Si chiama Meet Cute, che già il titolo non promette bene. Ovvero Il giorno perfetto, tradotto.
Malissimo.
Tradotto malissimo, ovviamente, la traduzione Meet
Cute. Non c'entra niente.
Il giorno perfetto. un po' Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Se mi lasci ti cancello.
Appunto. Siamo sempre là. Comunque,
meet cute, quindi...
meet cute, un incontro
carino.
Carino.
Era più bellino tradurlo con incontro carino rispetto a quello che l'hanno tradotto. Perché?
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 Abbiamo due protagonisti in realtà abbastanza famosi. Kali Cuoco, che conosciamo. Proprio lei. E Pete Davidson, conosciuto in realtà perché è l'ex di Kim Kardashian in realtà. È un comico, penso faccia stand-up comedy, presumo, non lo so.
Ma con l'afroamericano?
No.
Oh, no.
No, no, è bianco. Niente.
Ha un ex di ogni colore, Kim Kardashian.
Guarda, sì, secondo me sì. Comunque, che succede? Ah, regista Alex Lehman. Non
pervenuto.
Mai cagato.
E infatti ha fatto un film di merda. Comunque... di cosa parla? Abbiamo la nostra Sheila, non so pronunciarla, che si ritrova a volersi togliere la vita.
Oh.
Ok, quindi parte già benissimo. Ha un titolo Meet Cute e poi invece in realtà è una storia che non ha niente a che fare, non è proprio cute per niente.
Può solo migliorare.
Può solo migliorare. O peggiorare, in realtà. Lei comunque si vuole togliere la vita per un incontro del destino. Non si sa, decide di andare a farsi le unghie perché... vuole morire con dignità.
Con le unghie fatte.
Sì, con le unghie fatte. E va in bagno nel, nel salone di bellezza e trova però una macchina del tempo. Che
cazzo.
A quanto pare la fa tornare indietro di 24 ore.
Ah, solo?
È la, cioè, la ragazza.
Siamo passati dalla DeLorean al cesso, quindi...
La ragazza che le ha fatto le unghie le dice approfittane, tanto vuoi crepare, quindi a sto punto se proprio devi crepare torna indietro di 24 ore e vedi un po' cosa succede. Fatto sta che lei diventa un po' ossessionata, perché una volta tornata indietro entra in un bar e incontra Pete Davidson, questo Gary, che diventa praticamente l'amore della sua vita, e lei diventa così ossessionata che ogni volta torna indietro di 24 ore, 24 ore, 24 ore, per rivivere ogni giorno quella nottata.
50 volte il primo bacio.
O anche il giorno della marmotta.
E lei ogni volta dice, guarda che io vengo dal futuro, quindi non è che lo neghi, perché tanto ormai lei non ha più niente, cioè non ha più niente da vivere. Quindi non nega il fatto che lei arrivi dal futuro. E ogni volta c'è questa storia, quindi si ripete. A un certo punto lei però si caga un po' il cazzo, perché dice, cavolo, è un anno che lei torna indietro e rivive sempre lo stesso giorno. E si stanca di lui. E lui dice, sì, ma noi ci siamo conosciuti oggi. Quindi in qualche modo lei poi ci confessa che in realtà non può tornare indietro solo di 24 ore. E spoiler.
Spoiler.
Spoiler, spoiler. Lei in realtà cerca di cambiare lui stesso, cioè cerca di cambiare questo ragazzo, ok? Perché ha così la fissa che lui sia l'amore della sua vita, che però in realtà questo amore lei lo vuole perfetto. Cioè è un amore immaginario, perché comunque è una persona che rivive come se non si conoscessero. Cioè, quindi torna indietro nel tempo a quando lui era bambino addirittura, e cerca di entrare nella sua vita come un personaggio completamente nuovo, una persona completamente nuova, per cambiare un po' le sorti e vedere che persona sarebbe diventata nel futuro. Quindi lei, una volta poi ritornata a, a quella fatidica sera, si ritrova davanti a una persona completamente diversa.
Certo.
Quindi, insomma, c'è questa parte un po' cupa, perché entrambi hanno dei problemi dal punto di vista dei genitori, una famiglia un po' particolare, lei che comunque non sta sicuramente bene, poraccia, anche lui non sta benissimo, però si caga un po' il cazzo, perché si rende conto che c'è qualcosa che non va, lui ha comunque dei déjà vu, la sua vita sta costantemente cambiando, quindi in qualche modo si rende conto che cosa c'è che non va? Perché io questi déjà vu? Perché io mi ricordo cose che in realtà non ho mai vissuto? Perché lei...
Perché c'è Penny che lo sta trollando.
Perché lei lo sta trollando. La fine è un po' scontata, raga. lei decide che basta, la vuole far finita, perché dopo 365 giorni di sempre lo stesso giorno dice basta. Lui, sapendo la storia, perché ormai lo sa, le dice: ma sai che in realtà tu sei già andata avanti di un giorno, eppure io sto sempre qui? Non le fa credere che in realtà lei sia già andata indietro nel tempo di 24 ore.
Ok.
Non è vera questa cosa. Lui le dice praticamente che comunque continua a voler stare con lei. Lei crede a questa cosa e abbiamo una conclusione inutile. Questo film... Allora, io capisco...
Non ho capito se è una commedia, una tragicommedia, non lo
qualche
so.
Qualche volta potrebbe far sorridere, potrebbe. Sì, vorrebbe. Vorrebbe far sorridere, una romantica, tragicommedia, sì. Pseudo-romantico, vuole un po' raccontare di... della salute mentale, però
non ci
lo
riesce,
fa in maniera un po' maccheronica, un po' superficiale. Ho finito con gli spoiler comunque.
Ah, ok.
Non... è un film da Prime Video. Eppure Prime Video delle volte
cioè...
dà qualcosa di bello, Però...
Tutte le ciambelle escono col buco.
Mi ha ricordato un film però che è fatto benissimo, About Time,
mm-hmm.
con Rachel McAdams.
Sì.
Lui ha sempre questioni di tempo, appunto, viaggi nel tempo, però lì ha un senso, cioè la trama ha un senso e si conclude con un senso. Tu invece con questo film arrivi a metà film e dici ok, ma qual è il nesso? Cioè dove vuoi arrivare effettivamente? Mm-hmm. Bello perché siamo ambientato a New York, quindi magari c'è un po'...
Non è natalizio.
Non è natalizio.
Ok.
No. Fortunatamente no, però raga, mi sento un po' torre giudicatore in questo momento, vorrei giudicare in maniera molto negativa, non... è un film che ti guardi una sera se non hai da fare, Netflix and chill, ti guardi questa cosa, cioè, lo metti così in sottofondo, poi fai quello che ti pare, non lo consiglio, non lo consiglio
vabbè,
ragazzi.
Vabbè. Serie? Hai visto anche una serie?
Serie? Ho visto... però non lo spoilerò questo perché è uscita 3 giorni fa, quindi che poi non lo spoilerò.
Ma è conclusa?
È conclusa.
L'hai vista tutta?
No, però so già il finale, adesso vi dico il perché. Odio il Natale, che sta facendo proprio il botto su Netflix.
Pompatissimo.
Sì, con Pilar Fogliati.
Ah, sì, è italiano.
Sì, italiano, sì. Okay. Lei è bravissima, mi piace molto. Sì. Però è un remake di... Natale con uno sconosciuto. Serie norvegese già arrivata alla seconda stagione. Quindi in realtà, spoiler, non spoiler, cambia poco perché esiste già.
Mm-hmm.
Esiste già. È un remake, se non mi sbaglio, dell'anno scorso comunque. Quindi non l'ho visto, quindi non posso fare il paragone. Però in realtà mi sta piacendo molto. Anche se con lo stereotipo tipico che mi fa proprio girare. Perché? Di cosa parla? Senza spoiler. Questa ragazza si ritrova single a Natale e ha dei genitori cagacazzo e una sorella cagacazzo che ha 30 anni, quindi giovanissima, è single da 3 anni, si è appena nata.
Rilassati.
No, i genitori, sei single e quindi rimarrai single a vita, la chiama addirittura zitella, come se fosse la fine. Cioè, messa in croce questa ragazza perché non ha un ragazzo per Natale. Quindi lei, poverina, perché ha proprio... del terrorismo psicologico da parte di tutta la famiglia. Addirittura la madre a un certo punto le dice, si vede anche nel trailer, si ritrova lei a capotavola nel posto dispari perché tutti sono accoppiati, quindi lei è costretta a stare in mezzo ai suoi due nipotini gemelli. Cioè rendiamoci conto della pazzia proprio.
Ok.
Quindi praticamente lei è costretta in qualche modo a dire ai genitori che avrebbe portato il suo ragazzo a Natale.
Solo per farli stare zitti, insomma.
Il ragazzo ovviamente inesistente. Già dalla prima puntata ti rendi conto, cioè sai già chi sarà il ragazzo. Non lo so, ma lo so, perché te lo fanno capire. Però lei appunto passerà queste serate in compagnia di uomini diversi perché deve cercare un ragazzo che un ragazzo che possa accompagnarla alla cena di Natale, insomma, al pranzo di Natale. Lei è molto brava, Pilar Fogliati è molto molto brava, è fatta per il genere un po' comico, un po'... Mm-hmm.
Un po' la Fleabag...
Sì, sì, mi piace veramente nostri. Molto. Però una trama...
Vista e rivista.
Sì, sì, sì. Perché è il tipico...
cliché della cena
sì,
di Natale.
Esatto, c'era il Natale, che devi trovarti qualcuno.
Ma la stessa cosa che ti dice tua nonna la cena di Natale, sì. Ma il fidanzato, ma ti sei laureata.
Però questa volta, lo sapete che mi sono quasi infastidita, senza quasi, mi sono proprio infastidita. Perché è molto rimarcata questa cosa del devi necessariamente trovarti qualcuno, se no fai schifo. Cioè, le amiche, la sorella, proprio la trattano a pesci in faccia perché non è un ragazzo. Le dicono, cioè, sei finita, ma non hai nessuno, ma come fai?
Ambientate i giorni nostri.
Ambientata adesso.
Un po' troppo esagerato.
Una cosa un po' sì. Passata.
Io, infatti, sono curiosa di vedere la serie norvegese, perché mm-hmm. I norvegesi non sono così retrogradi. Me li immagino un po' più...
freddi?
Però cavoletti. Io sono... è bellina perché te la guardi, dura mezz'ora puntata, sono 6 puntate, te la guardi
puoi guardare insieme Teen Cute o di Natale,
allora le puoi guardare
contemporaneamente
che comunque tu la trama la capisci, lo sai, ripeto, puoi anche avere un quoziente intellettivo molto molto basso e comunque ci arrivi a capire quale sarà la fine. La consiglio perché è carino, te lo guardi in una serata se non hai da fare.
Episodi brevi?
Episodi molto, molto, cioè mezz'ora episodio, sono 6 episodi, te li guardi proprio in una serata. E poi mi piace molto la protagonista. Mi piace molto lei, quindi è guardabile per quello, perché regge proprio la serie. Andatevelo a vedere. È uscito il 7, tra l'altro, cioè 2 giorni fa, 3 giorni fa. Sì.
Va bene. Prossima puntata... siamo già a...
in clima di festa.
Sotto Natale, sì. Cioè ieri era l'Immacolata. Dobbiamo addobbare lo studio?
Sì,
dobbiamo okay. Addobbarlo.
Dobbiamo addobbarlo. Okay. Dai.
Ci sono io come addobbo, io faccio l'albero di Natale.
io proporrei un primo rush di cagate natalizie.
Sì! Ah, che bello! Ci dai l'autorizzazione di guardarli?
Sì.
Sì, perché sì. Io ne ho già
ormai,
uno. Ne ho già uno in mente.
Ormai ci siamo.
Sì.
Ci ridividiamo. Prossima puntata, primo rush natalizio.
Ottimo.
Dobbiamo.
Perché abbiamo il 16 e poi il 23. E il 23 siamo già sotto Natale. Cioè, il 23 è già Natale.
È Natale.
Siamo già castagne e noci, regali e... bisogna fare i regali, cazzo.
Lasciamo stare.
Quindi, prossima puntata rossa.
Sì.
Che poi può essere anche rosso sangue, cioè perché ci
rosso
sia
comunismo,
rosso
sì.
Comunista, tipo il Natale di Carlo Marx, cose
a noi.
Natale in casa Lenin.
Carlo Magno.
Natale in casa Lenin. Carlo Magno incoronato la notte di Natale del 25 dicembre dell'800.
Ci se lo dimentica. Chi se lo dimentica? È impossibile da dimenticare. Dal Papa.
Marolla, cioè, in corona, mica, cioè, con la spada puntata da gola. Quindi sì, direi roba del genere, Natale in casa Lenin.
Metteremo Mariah Carey in sottofondo piano piano.
Il mio Natale, il nostro Natale.
Esatto.
Esattamente. Poi c'è quello che è già un pandan praticamente.
Sì, infatti. Avete sarà maglioni natalizi facile. Brutti?
No!
Io purtroppo no.
Raga, andate a comprarlo, ci sono dappertutto.
Però vedo un po' se riesco a rintracciare qualche cappello di Natale,
sì,
renne, corne di renne.
Sì. Corne? Abbiamo corne. Detto corne entrambi.
Tutto bene.
Entrambi corne di renne.
Va tutto bene. A posto?
Va bene.
Liberate Bublé, volentieri.
È già libero.
Volentieri. Le corna no, vale. Beh, spero anche io di non averle. Ognuno
Grillo Christian è buono va bene,
sì,
va
sì.
Bene, c'è una notte violenta e silenziosa con David Harbour che fa Babbo Natale.
Ah,
quello deve essere
quello
carino.
Paura.
Botte da Orbi da Babbo Natale, bello ci vuole, ci vuole.
Io vi faccio già lo spoiler sul film che devo andare a vedere.
Tipo Un principe tutto mio? No, devi andare a vedere, quindi non è
al cinema.
Pagherai per vederlo, d'accordo.
Il mio Netflix lo pagherà. Allora, perché l'ho già adocchiato, ho visto subito chi era il protagonista e ho detto...
Che merda questa cosa!
C'è odorino di cagata qua. È un film che ha come protagonista Justin Hartley, forse ve l'avevo già accennato.
Sì,
allora, per chi non lo sapesse...
Valentina l'ha intervistato.
L'ho intervistato quest'anno e quindi io ci sono molto affezionata. Per non parlare ovviamente della figura di merda che ci ho fatto quando l'ho intervistata,
no, non è stato proprio
meraviglioso. Comunque, per un'altra volta, e lui si è ridotto purtroppo a fare il filmino di Natale. Lui è protagonista di, non mi ricordo neanche il titolo, sarà Natale con qualcuno. Natale, Natale c'è sicuramente,
con Justin.
Quindi lo andrò a vedere per giudicarlo e per poter dire ogni volta: io lo conosco, io l'ho visto. Niente.
D'accordo.
Quindi niente, aspetta, non lo so. Quindi il primo film di Natale che becco, sì, me lo guardo.
Figuriamoci.
Va bene. Va
Tanto
bene.
Avranno la trama tutti uguali.
Ma sì.
Sì.
Io
inevitabilmente
lo so già.
Sì.
Lo so già. Secondo me il film che andrò a vedere è lui, perché lui è il protagonista, lui che torna a casa per Natale, è però incazzato nero per qualsiasi motivo. Magari ha perso anche il lavoro e quindi si ritrova a dover vivere là, incontra la tipa e fanno figli.
Potrebbe essere anche ad agosto una cosa del genere.
Ma Natale, la magia,
c'è
il Capodanno, che comunque chi non... a Capodanno non lo fa tutto l'anno.
Okay. Va bene. Justin a Capodanno, Justin tutto l'anno.
Justin tutto l'anno!
Ok, quindi appuntamento a...
al venerdì prossimo. Venerdì
16 dicembre.
Sì.
Sempre alle 16 su Twitch, la domenica alle 21 su Nica Radio il podcast, poi la puntata rimarrà disponibile su YouTube e su Twitch per circa una settimana. Dopodiché i nostri social: Instagram,
Telegram,
TikTok. Se volete lasciarci una mancia, anche Kufi. Trovate tutti i link o nella copertina in digitale o nel link in bio di Instagram. Dopodiché i podcast verranno riversati su Nica Radio, su Spotify, su Google Podcast, su Apple Music, su Amazon di qualcosa, su TuneIn,
Amazon
un
Music,
un po' qua, tipo
così,
seminati nelle piattaforme.
Sì, streaming. Ci trovate, sì. Everywhere. Sì, sì.
A meno che non siate il pubblico da film di Valentina.
Se volete venire qua a fare il pubblico in studio, scriveteci.
Fatecelo sapere, sì, scriveteci. Perché...
ci fa sempre piacere.
Sì, sì, sì. Portate qualcosa, non venite a mani vuote. Biscotti, bibite, cioè anche dei loro spin vanno bene.
Basta che
sia
detto cibo.
Ciò, sì, cibo, bevande, mangime, cose così.
Alcol.
Best bravo. 33 da 33, va benissimo.
Ah, ok, anche le preferenze, ok.
Il 23 appunto lo spumante, o il 22 appunto.
Il 23 porteremo lo spumante, faremo il brindisi e rovineremo tutta questa strumentazione.
Sì, lo diamo al suolo.
L'anno nuovo. Lo diamo al suolo, questo minchia di studio.
Già.
Bene.
Benissimo.
Alla prossima. Ciao, ciao.
Ciao.